La ricerca della felicità, questo è il titolo, e anche il titolo di un bel film dove Will Smith recita con suo figlio. Immagino abbiate visto, se no rivedetelo, che comunque sono un paio d'ore spese bene. Ma soprattutto la ricerca della felicità è la costante della vita, della storia dell'umanità forse. Ogni uomo probabilmente nasce, muore, vive cercando di essere felice. Addirittura la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, del 1800, quello che era, indica tra i diritti inalienabili dell'uomo la tutela della vita, della libertà e la ricerca della felicità. Sono 200 e passa anni che questo è il fondamento della libertà americana. Addirittura ho scoperto che esiste il World Happiness Report, che dal 2012 stila la classifica dei paesi più o meno felici. L'Italia è salita ben al 48esimo posto, dopo essere stata per parecchio tempo al 50esimo. Cosa ci tiene alti è perché viviamo a lungo, se no saremmo molto più in bassi come classifica. L'ONU, che non serve a niente, ma fra le altre cose, l'ONU ha indetto per il 20 marzo la giornata mondiale della felicità. Infatti, il 20 marzo siamo tutti contenti. E questa giornata serve a ricordare che ogni paese deve porsi come obiettivo che i suoi cittadini devono essere felici. Ieri il Sole 24 Ore riportava un articolo secondo cui in azienda è importante essere felici, che chi è felice produce di più. E allora ci proviamo a essere felici, no? Ci proviamo, visto che è così importante, dice pure il Sole, allora sarà importante. I vari modi in cui l'umanità, i singoli ci provano sono più o meno sempre gli stessi. Il primo probabilmente la ricchezza. Lo stesso film di Will Smith finisce con lui che diventa straricco e quindi felice. E quindi vabbè, uno è felice se è ricco. Poi magari andiamo un pochino più a fondo e scopriamo che Rockefeller, non è proprio un poveraccio, diceva sì sono miliardario, ma se avessi un dollaro in più sarei più ricco. È come se non bastasse mai. E pochi diventano come Rockefeller, tanti falliscono nel tentativo. E allora diciamo essere felici vuol dire avere poco. Guardate quei bambini, che sapete che sembrano i bambini? Solitamente in Africa, in Asia, quindi lontani da noi, che sorridono avendo poco. Sono così felici di aver poco che da grandi scappano. Questo, secondo me questa è interessante. Sono felici quelli che hanno poco a migliaia di chilometri da noi, gli altri, non noi. Secondo me questa è solo una bugia che ci diciamo per metterci l'anima in pace. E proviamo con successo allora per essere felici. Tanti ci provano con il successo. E poi si legge di Madonna che ha rapporto col successo tale quale ha delle droghe, con crisi di astinenza, alti e bassi, come se fosse una droga. E sembra tutto tranne che felice. E sono poche le star che possiamo definire felici, se guardiamo la loro vita. E allora passiamo a cose più alte, passiamo all'arte. L'arte sì che rende felici. Infatti il mondo è pieno di scrittori, attori, musicisti, cantanti che sono tutti felici. Nessuno si suicida. Solo quest'anno si sono ammazzati almeno due. Pochi giorni fa era uno spettacolo organizzato dalla scuola di mia figlia e un bravo attore ha fatto un tributo a Robin Williams, grande attore, più bravo di questo qua chiaramente. E come con questo tributo è stato un momento molto triste. Le scene dei film, la musica, le parole, e ti facevano venire un groppo alla gola. E penso che non fossi l'unico, ma perché? Perché forse speravi che almeno lui ce l'avesse fatta. Speravi che nei suoi film, nei suoi attori, i suoi personaggi non fosse solo un bel copione, ma un po' di lui. Lui era profondo, lui era felice, lui mi faceva ridere, riflettere perché lui era così. E poi scopri una vita di cocaina, dipendenza e suicidio. E anche lui ce l'ha fatta. E allora i bambini sono felici dell'asilo, elementari, e poi crescono. E da quando l'umanità esiste che sono i bambini. E non mi pare che siamo diventati felici. In questi giorni a Danimarca ha detto che il segreto della felicità per i bambini è fare quello che vuoi, sporcarsi, trovarsi per terra, eccetera, eccetera. Il Giappone ha risposto no, i bambini sono felici se sono ordinati e hanno delle regole. Quindi non funziona anche questo. E allora poi chiaramente cosa c'è? C'è l'amore. Ah, l'amore sì che rende felici. L'altro giorno ho guardato il cartone La Bella e la Bestia con Elisa e purtroppo mi tocca fare questo. A dire il vero ho dormito, intanto papà Russi e lì me lo guardavo. Però quel poco che mi ricordavo, parentesi, guardare i film con i figli è fondamentale, se li guardi con occhio critico. Occhio critico. Ma anche tanto più o meno. Con Riccardo non dormo però quei film lì. La Bella e la Bestia comunica un messaggio molto comune, ma anche se non si dice, molto pessimo. Oserei dire diabolico. La storia è semplice, lui è cattivo cattivissimo. Talmente cattivo che viene trasformato in un mostro perché il suo aspetto esteriore sia lo specchio della sua cattiveria. Poi incontra lei, chiaramente bellissima. Lei va oltre l'aspetto fisico, ma lei è bella. E l'amore di una donna bella fa diventare buono lui. Peccato che nel mondo vero l'uomo cattivo rimanga cattivo e la donna si prende un sacco di botte. Questo è il mondo vero. E che io sappia, cosa leggo nella Bibbia? Solo Dio, lo Spirito Santo, può rendere un uomo e una donna cattivi, buoni. Non l'amore. Questa è una bugia. Il mondo disperato che cerca soluzioni e ce le propina così. Attenzione. Cos'è che dice la canzone quando ballano lui e lei? La bestia è bella. Dice, ti porta via la felicità. No, cos'è che è? Ti porta via come la marea la felicità. E quindi questa marea di gioia che ti porta via è una bugia. Momentanea, ma è una bugia. Dura poco, forse. E questa non è altro che la soluzione, la famosa soluzione romantica di Becker, che dice, cerchiamo redenzione nell'amore. Mentre invece la redenzione è da un'altra parte. Allora passiamo ai figli. I figli sì che rendono felici, vero genitori? Rendono anche felici sicuramente. Ma vediamo genitori che mettono i figli su un piedistallo e o li iperproteggono, iperdisciplinano, o gli fanno fare cosa vogliono. E ogni successo del figlio, il successo del genitore, ogni fallimento del figlio è una tragedia. Non perché gli dispiace per tuo figlio, perché la tua vita non ha più senso. E ricordiamoci una cosa, che i figli, i bambini, sono esseri umani. E la Bibbia ci dice che il cuore dell'uomo e del bambino e della bambina è insanamente malvagio. Genesi 8:21 è... Geremia 17:9. Insegniamo ai nostri figli a essere educati, rispettosi, riconoscenti. Ma non ci aspettiamo che la nostra educazione abbia risultati che solo lo Spirito Santo può fare in loro. Sono piccole persone e quindi sono malvagi. Dobbiamo contenere la loro malvagità, come facciamo con la nostra. Chiusa parentesi. A fine 800 si pensava che la scienza e la tecnologia avrebbero portato l'uomo verso l'età dell'oro. E il XX secolo ha visto due guerre mondiali. E quindi la ricerca della felicità è una costante dell'umanità, ma sembra una ricerca infruttuosa. Qualcuno ha detto che la felicità è come la sabbia, come l'acqua, che la afferri e ti scappa dalle mani. Viviamo in un mondo che cerca la felicità da sempre e mai la trova. E rendersi conto di questo è fondamentale. E io credo che sia importante per chi sta a questa parte del pulpito leggere i messaggi dell'umanità, della società, perché a volte rischiamo di credere a queste bugie dimenticando la verità. Viviamo un mondo che dalla caduta, da Genesi 3, è perduto e cerca di essere felice, ma non ci può riuscire. Siamo immersi in una cultura che si racconta un sacco di bugie su come essere felici. E noi che sappiamo la verità, corriamo il rischio di credere a queste bugie, dimenticando quindi di vivere la nostra missione di essere luce e sale, e dimenticando che l'unica fonte di felicità è Dio. Blaise Pascal, un famoso filosofo, matematico e teologo, ha dato un nome a questa infelicità, l'ha chiamata un vuoto a forma di Dio, e che in nessun modo riusciamo a colmare perché cerchiamo in quello che è terreno qualcosa che va oltre. E qual è la verità, quindi? Il Catechismo Minore di Westminster inizia così. Qual è lo scopo principale della vita umana? Dare gloria a Dio ed essere felici in Lui. Prima Corinzi 10:31. Sia che mangiate, beviate o facciate qualsiasi altra cosa, fatelo alla gloria di Dio. Salmo 73. Chi io in cielo e sulla terra se non te? Scusate, se no mi si attorciglia la lingua. Sono profondamente convinto che la gioia e la felicità siano caratteristiche fondamentali della fede cristiana biblica. Sempre e comunque. Nella Bibbia sono moltissimi passi che ci dicono siate felici in Dio, la gioia in Dio, e la maggior parte sono nei Salmi, che è un libro pieno di grida di angoscia anche. La gioia di cui si parla non vuol dire ridere sempre, scherzare, essere sempre giulivi, non vuol dire essere esenti dalla sofferenza, ma vuol dire non essere mai disperati, e questa è una grande differenza. Ora riassumo il concetto, così chi vuole può anche assopirsi. Senza farsi illusioni sulla realtà, e io questo ci tengo, essendo consapevoli della città in cui viviamo, lo stato in cui viviamo, il mondo in cui viviamo, della disperazione di questo paese, un paese in cui la riforma non è mai arrivata, non ha mai stravolto la società. E fate una cosa, guardate l'Europa, crisi economica e riforma, fate una mappa, corruzione, fate una mappa e vedete cosa vuol dire. Poi sono, non è che tutti i paesi riformati sono perfetti, ma hanno, è interessante. Sappiamo che viviamo in una città dove si perdono più posti di lavoro di quelli che si creano, non ci prendiamo in giro. In una nazione governata da anni da una classe dirigente pessima. Sappiamo che la speranza è minima. Cresciamo i figli dicendo andate all'estero, perché tanto qua non c'è futuro. Generazioni passate che costruiscono i loro privilegi su quelle future. Sappiamo benissimo che noi, e voi soprattutto più giovani di me, farete la fame quando fra 8.000 anni andrete in pensione. Questo è vero, ma in questo mondo in cui si rischia di morire andando in bici, andando a correre, andando a un concerto, questo è il mondo in cui viviamo. In questo mondo c'è un popolo che dice noi abbiamo speranza e gioia. In questa città, in questa nazione, in questo mondo esiste un popolo che vede i problemi, non è illuso, è realista, non si illude, ma ha speranza e gioia. Speranza e gioia in Dio e solo in Lui. E attenzione, non speranza e gioia in Dio perché Lui ci dà quelle cose che il mondo dice che dà la felicità. No. Non speranza in Lui perché se faccio il bravo, se vado in chiesa, se seguo le regole, Dio mi premia. No. La Bibbia ci invita a essere gioiosi, e poi lo vedremo, ed avere speranza in Dio. In Dio e non nelle sue benedizioni materiali. Cristo è morto sulla croce non per renderci sani, ricchi e belli, come mentendo dicono i predicatori del falso Vangelo della prosperità. Questo non è vero. Non è neanche vero che se faccio tutto bene, se mi comporto bene, vado in chiesa, leggo la Bibbia, sono generoso, evangelizzo, mi consumo, allora ripago Dio per quello che ha fatto in qualche modo e Dio mi dà qualcosa. No. Questo non è il Vangelo. Queste sono opere. Il Vangelo è questo. Noi siamo cattivi. Meritiamo il giudizio di Dio, un'eternità di sofferenze. Visto che in noi, nella nostra natura, non c'è nessun bene, nessuna possibilità di salvezza, Dio è intervenuto e ci ha donato la salvezza, non perché siamo bravi, ma per grazia. Questa salvezza non si ottiene comportandosi bene, non ne siamo capaci, ma solo tramite la fede nell'opera di Cristo, che è vissuto senza peccato, è morto da innocente, al posto nostro, ed essendo innocente, Dio lo ha risuscitato. E questa risurrezione dà la possibilità che crede di avere una vita eterna. Il Vangelo ha una prospettiva eterna. Non ci sono meriti, non ci sono opere. Solo a Dio la gloria per la sua opera di salvezza. Cristo mi ha salvato. Dio è mio Padre, perfetto che mi ama. E lo Spirito Santo vive in me. Questo è solo questo, è il Vangelo. E questa è solo questa, è la nostra prima ragione di gioia e felicità. Se così non è, forse stiamo ascoltando le bugie intorno a noi e non la verità di Dio. Dio ci sta dicendo, figlio mio, figlia mia, ascoltami, basta seguire le bugie. Oppure basta combattere contro di me, arrenditi al mio amore, diventa mio figlio. E non basta sapere le cose che dice la Bibbia, bisogna crederci. La differenza tra sapere e credere è l'azione. Io so che l'ascensore mi porta al 12° piano, ma solo quando lo prendo ci credo, capite la differenza? Esempio banale. Giacomo 1,25. Chi guarda attentamente alla legge perfetta e in essa persevera, sto riassumendo, non sarà ascoltatore memorato, ma uno che la mette in pratica e sarà felice nel suo operare. Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, ma il cui diletto, la cui gioia è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Beato vuol dire estremamente felice. La Bibbia è chiara. Seguire Dio è la più grande benedizione che puoi avere. Seguire Dio è la più grande benedizione che possiamo avere. Dio è la nostra più grande benedizione. Seguire Dio è possibile solo perché abbiamo Cristo, perché Dio è il nostro Padre e lo Spirito Santo in noi, l'ho detto poco fa, ma questo è fondamentale. Questo è il messaggio biblico. Siamo felici perché Dio ci ha salvati. E io mi rendo conto che sono del tutto assurdo in questo mondo, e forse anche per noi. Ma se la Bibbia parla di pazzia della croce, ci sarà un perché. Seguire la legge è questo, fare ciò che ci rende felici perché dà gloria a Dio. Poter obbedire, non lo ripetiamo mai abbastanza, poter obbedire è la più grande benedizione che Dio ci può dare. E se capiamo quanto fa schifo il peccato, capiamo quanto è vera questa cosa qua. Romani 3,23, tutti hanno peccato e sopprimono la gloria di Dio. Romani 6, il salario del peccato è la morte. Fino a quando non capisco, meglio, fino a quando non credo che il peccato è male, infelicità, disperazione, distruzione, sempre e comunque. Finché non credo a questo, avrò difficoltà a gioire in ciò che Dio in Cristo ha fatto per me. E forse penserò che il peccato tutto sommato non è così male. Una volta un uomo pregando, lo leggevo l'altro giorno, ha detto: Signore, ti prego che io possa odiare il peccato, no, detestare il peccato, quanto detesto la disabilità di mio figlio. Questo è quello che deve essere. Cioè non è che odiava il figlio, capite, nel discorso. Non si tratta di seguire regole. Non so se mi sono spiegato, non è seguire le regole, ma cambiare completamente il nostro modo di pensare e agire come gioiosa risposta all'amore di Dio, consapevole che agire la gloria di Dio è per il nostro bene. E la Bibbia ci parla di un Dio molto poco politicamente corretto, molto poco moderno, che lascia libertà, sì, ma dice le cose chiare. Se mangi il frutto sicuramente morirai, non forse. Genesi 1, Dio creò tutto, Dio. Primo comandamento, io e solo io ti ho salvato e io e solo io sono il tuo Dio. Non c'è spazio per altri. Padre nostro, solo tu, Padre, sei nel cielo. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, sia santificato il tuo nome. Mi pare chiaro il concetto. Dio è il primo. E una volta una signora che stava avvicinando a Dio disse, questo Dio qua è un Dio troppo, cos'è che ha detto? Orgoglioso, troppo egocentrico. Ed è vero. Se fosse un Dio di quelli che ci facciamo, se fosse come i dei greci, come le nostre divinità costruite, ma se Dio è santo, se Dio è giusto, se Dio è perfetto, come dice la Bibbia, com'è, allora va bene che sia così. La legge di Dio, la Bibbia, nasce dall'amore di Dio per noi. Noi non siamo capaci di vivere secondo quello che Lui ci dice, anche lo capiamo, ecco perché c'è la Bibbia. E sai cosa rischiamo noi? Che a volte pensiamo che sia noiosa. Il problema è che dalla caduta, per natura, siamo portati ad adorare soldi, successo, fama, lavoro, famiglia, tante cose buone, ma non il Creatore. Abbiamo bisogno di cambiare testa. Siamo per natura portati ad essere più felici per le benedizioni che per colui che ci benedice. Lo capiamo? Corriamo il rischio di essere felici a motivo delle benedizioni, spesso materiali, e non perché siamo figli di Dio. A volte, molto spesso, quando diciamo cosa ha fatto Dio per te? Tante cose belle, vere, giusto che Dio fa delle cose materiali per noi, e gloria a Lui, è vero, ma cos'è più importante? E spesso ci troviamo, insoddisfatti, infelici, a correre dietro a falsi dèi, anche noi evangelici, anche noi che ci facciamo riferimento alla riforma. Corriamo dietro al Dio successo, al Dio denaro, al lavoro, al divertimento, all'intrattenimento, relazioni, famiglia, amicizie, e non siamo felici. Non perché Dio ci punisce, ma perché cerchiamo cose che solo Dio può darci. Esempio banale, se io mi metto a luglio sotto il sole, nelle ore centrali della giornata, senza protezione, che succede? Mi brucio. Perché Dio mi punisce? No, perché sono scemo. Se cerco la felicità nei falsi dei dietro cui corre la società, non sarò felice neanche io. Ma non perché Dio mi punisce, perché cerco acqua dove c'è solo sabbia, capite? Sapete come Dio pulisce le persone molto spesso, la società? Lasciandoli fare. Romani. Dio è abbandonato, fate cosa volete. Ho scientificamente provato che di qua fa più caldo. Ecco alcuni modi in cui cercare la felicità. Rinunciare al peccato dà gloria a Dio e quindi ci rende felici. Lutero diceva che ogni peccato è un'infrazione del primo comandamento. Lui diceva che, sono d'accordo con lui? Beh, ovviamente, era Lutero. Diceva che quando commettiamo qualche peccato, in realtà è una forma di idolatria. E io se penso che la mia felicità, il salvatore per la mia vita qua, cioè il salvatore per il cielo è Dio, va bene, ma qua, oggi, chi mi salva? Chi mi rende felice? Se penso a questo salvatore, la felicità la trovo nel lavoro, per esempio, allora sono disposto a tutto per fare carriera, per passare avanti agli altri, mentire non è un problema, eccetera, eccetera, eccetera. Se penso che la mia felicità dipenda dall'approvazione degli altri, e questo forse è un problema molto più comune, allora fa di tutto per essere approvato dagli altri, per piacere agli altri, anche se questo è in contraddizione con quello che Dio mi dice. Se Dio mi può rendere felice, allora mi renderò felice gli altri. Se penso che sarò felice se avrò l'amore, allora adesso non conta, la mia vita sarà incentrata nel trovare un marito o una moglie, marito per le donne e moglie per gli uomini, ok, giusto. Se penso che sarò felice se avrò l'amore, allora adesso non conta. E tutto quello che farò sarà servire questo ideale e non Dio. E cercherò gioia in questa relazione, che magari giustamente deve anche darmi gioia la relazione sentimentale, per carità, ma non quella che mi può dare Dio. Ho letto una storia tratta da un libro di John Stott. Parla di una donna. Questa donna aveva trovato un'anima gemella, era felice, l'amore della sua vita, finalmente. E poi ha cominciato a leggere la Bibbia. Leggendo la Bibbia, avidamente, dice proprio lei che lo leggeva avidamente, voleva diventare cristiana. Assolutamente. Ma man mano che andava avanti leggendo questa Bibbia, capiva che questa relazione d'amore era incompatibile con la fede. Quindi, senza parlare con nessuno, solo lei e Dio, si è inginocchiata, in mezzo alle lacrime, piangendo, ha accettato l'amore di Dio, rinunciando all'amore della sua vita, perché era un'altra donna. Dopo 32 anni che questa donna ha rinunciato al suo amore omosessuale, si ricordava ancora la data. Quindi è stata una scelta difficile. Se dopo 32 anni ti ricordi ancora la data e l'ora, è difficile sicuramente. E dice, mentirei dicendo che gli ultimi 32 anni sono stati di estrema costante gioia. Come tutti ho vissuto benedizioni e perdite. Vivere una vita di obbedienza a Dio non è sempre facile. Non è sempre stato facile. A volte ho pensato alla vita passata che sembrava più felice. Ma, dice questa donna, che ha vissuto 30 anni di single, l'obbedienza alla parola di Dio offre una qualità di vita che eccede il costo dell'obbedienza. L'obbedienza a Dio offre una qualità di vita che eccede all'obbedienza. Qualità di vita, questa è la vita abbondante di cui Gesù parla. E ricordiamoci che Gesù è l'esempio perfetto di vita abbondante. Possiamo dare gloria a Dio ed essere quindi felici, indipendentemente dalle circostanze. Questa forse è la cosa più difficile. Abbiamo visto che viviamo immersi nelle bugie di questa cultura e se non le capiamo rischiamo di crederci e quindi essere più infelici di chi non conosce Dio. Dio, tu mi dici che posso essere felice, Gesù ha promesso una vita abbondante e io la voglio, ma le cose non funzionano perché se leggiamo queste promesse con gli occhiali culturali della società, pensiamo che per essere felici ci vanno cose materiali. Benessere, salute, relazioni, figli santi, eccetera, eccetera, cose buone che Dio ci vuole donare, ma non è questo che dà gloria a Dio. Dio non riceve gloria se siamo sani, ricchi e belli. Dio riceve gloria quando, non importa le circostanze, noi siamo soddisfatti in Lui. Più sono soddisfatto in Dio e più Lui è glorificato. Se anche in mezzo alle difficoltà, non solo, perché non è solo questo, ma anche in mezzo alle difficoltà, con le lacrime agli occhi, con serena aspettativa, dico, Dio mi basta, la mia grazia ti basta. Non perché siamo rassegnati, ma perché siamo convinti che Dio mantiene le sue promesse. Dio ci promette che Lui saprà sempre e comunque trarre gloria da ogni situazione e questo sarà per il nostro bene. Se in mezzo all'abbondanza, perché se in mezzo all'abbondanza, che c'è anche quella ogni tanto, dico, Dio, tu conti più di tutto quello che ho, delle cose che vanno bene, questo dà gloria a Dio. E possiamo fare come Paolo che diceva in Filippesi 4, so vivere nella povertà e nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato e aver fame, ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questo dà gloria a Dio. Lo diceva ringraziando la Chiesa di Filippi che gli ha mandato un dono. Una delle domande più difficili a cui rispondere è perché ti alzi al mattino? Perché questa domanda rivela il senso della tua vita. Cioè, ci alziamo perché sono la sveglia, ok, quello va bene, bisogna portare i figli a scuola, tutto normale. Ma la risposta dovrebbe essere, ovviamente non tutte le mattine così, ma il nostro senso è questo, mi alzo la mattina perché voglio fare grande il nome di Dio. Ora Dio non ha bisogno di noi per far grande il suo nome. Dio sa trarre gloria da noi, comunque senza, noi abbiamo, non ha bisogno di noi. Noi abbiamo bisogno di Lui. Noi abbiamo bisogno di dare gloria al suo nome per avere una vita che ha senso. Dio ci sta dicendo, figli miei, figli amati, figli comprati a caro prezzo, vivete per la mia gloria. Vivete per servire me sempre e comunque, cercando e trovando in me approvazione, accettazione, soddisfazione, gioia, il resto è aria fritta, bugie e dolore. Alzati e vivi, dice Dio, perché io, il Creatore, il Dio Santo, ti amo, ti ho creato, ti do una giornata da vivere. Una giornata da vivere per dare gloria al mio nome e cercare la mia volontà, e questo è il tuo bene. Quando ti svegli la mattina o quando dormi, come può, chiedi Dio, come posso darti gloria oggi? Forse cambierà poco in quello che fai, ma cambierà molto in quello che fai. Chi si alza la mattina presto, lavora tante ore, torna a casa la sera tardi stanco, magari dice, mamma mia, mi sono ammazzato di lavoro, e poi tanto sarà il mio collega che va avanti, perché quello mente. Oppure mi spacco la schiena, guardo la busta paga, gli utensili va in tasse. Ma se tu vai a lavorare dicendo, io faccio quello che è giusto, perché dare gloria a Dio, cambia tutto. Quando sei in casa, prendi cura della casa, magari lavori e fai anche questo. Perché lo fai? Perché la scala è sporca, ovviamente, quello è anche vero, e non è bello, ma perché vuoi dare gloria a Dio? Perché serviamo i nostri figli? Perché ci tocca? A volte sì, va bene. Perché è il nostro dovere? Va bene. Ma perché, servendo i nostri figli, diamo gloria a Dio? Perché sopportiamo relazioni difficili a volte? A volte dobbiamo servire figli irriconoscenti, figli difficili, figli ribelli. E con le lacrime agli occhi diciamo, lo voglio fare per la tua gloria, Dio. Perché solo la gloria di Dio ci può dare soddisfazione. Perché i figli non ci perdonano mai, ce la fa sempre pagare qualcuno. Il prossimo ci potrà sempre da dire. Il capo magari potrà essere ingiusto. Nessuno può perdonarci, solo Dio può perdonarci. Capite? Perché serviamo al prossimo? Per sentirci dire grazie, che va bene, giusto? O perché servire il prossimo vuol dire la gloria a Dio? Forse Dio non cambierà le situazioni difficili, forse no. Ma Dio è sovrano, dobbiamo essere essere convinti del suo amore. Se stai bene, sei sereno, hai un lavoro stabile, un matrimonio che funziona, o che sta per iniziare, figli obbedienti che studiano, non ci credo. In ogni caso, in quelle situazioni buone che ci sono, quella di Dio, Dio, tu sei più importante. Perché queste cose magari non durano. Facciamoci tesori in cielo. Filippesi 4. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Qui Paolo sta dicendo, ma potrebbe essere carino che... No, rallegratevi sempre nel Signore. La vostra mansuetudine, perché siete felici in Dio, sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi, non angosciatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. Perché? Perché così Dio sistema tutto? No. Fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti e, conseguenza, la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, che non ha senso, che non è razionale, un punto di vista umano, questa pace custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Questa è la promessa. Ecco perché mi posso allegrare nel Signore, perché è un lavoro suo che fa in me. John Piper spesso dice che gli Stati Uniti sono un posto molto difficile, non pericoloso, difficile per essere cristiani, perché è tutto, e pensi che Dio non ti serva. Un mio amico, missionario in Norvegia, dice la stessa cosa, hanno tutto, stanno bene, pieni di soldi, pieni di petrolio, hanno tutto, e pensano che Dio non serva, sbagliando. Noi invece viviamo in un paese in cui non abbiamo tutto, anzi, forse poco. E da cosa mi dice Paolo, da cosa dice la Bibbia, questo paese, il posto in cui la Chiesa può dire, Dio grazie, perché qua, in mezzo alle difficoltà, è più facile fidarsi di te. Perché tante cose che intorno a me non funzionano, mi fido di te. Questo è il pensiero che mi dice Paolo. È facile? No. Perché a volte soffriamo anche a motivo di situazioni esterne, malattie, peccato altrui, relazioni non abitate, ingiustizia sul lavoro, perdita di lavoro, separazioni, figli ribelli, eccetera, eccetera. Ma Dio rimane buono. Come posso essere felice se tutto quello che sento in me è dolore? Partiamo sempre dalla verità e non da quello che sentiamo. In un mondo che ha eletto i sentimenti a fatti, Facciamo la cosa contraria. Partiamo dalla verità, dai fatti. È come un domino, c'è la verità, ci credo, obbedisco e poi arrivano i sentimenti. Non il contrario. Perciò non ci scoraggiamo, dice Paolo ai Corinzi. Ma anche se il nostro corpo esteriore si va disfacendo, comunque se le cose vanno male, il nostro uomo interiore si rinnova ogni giorno. Perché la nostra, dice, Paolo dice, la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato, peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento, non le cose che si vedono, ma quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Non c'è sofferenza inutile sulla terra, dice Paolo, perché questa ci darà una maggiore gloria nella Trinità. Ammetto di non capire completamente cosa vuol dire, ma capisco che è una cosa bella, capisco che è una promessa, capisco che mi dà speranza, capisco che se guardo l'eternità, tutto quello che vivo qua è un pochino ridimensionato. Prima Tessalonicesi, Paolo scrive, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, e poi dice, affinché non siete tristi come gli altri che non hanno speranza. Altri traducono, perché non facciate cordoglio come chi non ha speranza. Le cose brutte capitano a tutti, viviamo in un mondo caduto, ma noi abbiamo delle promesse e abbiamo una speranza. Vorrei che ci fosse una risposta semplice, che eliminasse il dolore, ma così non è. Gesù stesso ha imparato l'obbedienza dalle cose che soffrì. Alcuni commentano dicendo che Gesù ha provato sulla sua pelle, quando era qui in terra, quello che viviamo noi uomini. Lui ha vissuto la sofferenza di noi uomini e quindi ci capisce. Mi farebbe tanto comodo un Dio onnipotente che non è con me con la sofferenza. Dio, ma togli, me la facciamo prima. Mi farebbe comodo, lo diciamo, ma non è così. Ma se Dio è onnipotente, se Dio è giusto e perfetto, sovrano e pieno d'amore, se questa è la verità, allora accetto quello che mi succede, non con rassegnazione, ma perché so che Lui mi ama. Ricordiamoci di Stefano e degli altri martiri. John Stott è morto a 90 anni, Billy Graham è ancora vivo e ne ha 98, Jimmy Elliot è morto a 28, ucciso dal Quescia che lui andava a evangelizzare. La moglie è andata in quel posto a evangelizzare e ora in quel popolo c'è una chiesa. Chi ha vinto? Chi ha vinto? Non penso che fosse contenta la moglie di Jimmy Elliot e la figlia quando è morto, ovviamente, ma hanno messo davanti la gloria di Dio e Dio ha fatto cose grandi di loro. Dio ha piani diversi per ciascuno di noi, questa è la verità. Ma anche quando non capisco, la gloria di Dio è sempre il meglio. E ho trovato molto toccante un articolo che ho letto scritto da una donna malata di sindrome post-poliomielitica, che non sapevo cosa fosse, in poche parole ti consuma i muscoli, ti rende sempre più debole. E questa donna era molto brava a creare con le mani, a fare i lavoretti, queste cose qua. E lei si sognava una vita, queste cose le davano felicità. Quando poi si è sviluppata la malattia, non ce la faceva neanche più, e quindi ha dovuto avere qualcuno che l'aiutasse a mettere nelle scatole questa vita che aveva, i suoi sogni. E poi l'ha riaperta questa scatola, ogni tanto. E lei ha scritto poi un bel libro, uscito lo scorso anno, che dice «Le cicatrici che mi hanno formata, come Dio ci incontra la sofferenza». A un certo punto dice «Come fare quando incontri questo tipo di illusioni? Quando la vita che sognavi non c'è più? Quando perdi qualcosa di buono?» Perché insomma, non è un peccato quello. E dice, mi ispiro Paolo, seconda Corinzi 6:10, afflitti ma sempre allegri. La sua ricetta è questa, ogni tanto piango, faccio cordoglio, piango per quelle cose che ho perso e che non ho avuto. Ma poi mi lavo il viso. Non è che mi asciugo l'acqua, mi lavo il viso, una decisa, convinta, scelta di tornare a guardare a Dio. E dice, questo mi ha colpito veramente. E poi, una donna con questa malattia, dice, poi abbraccio la vita con gioiosa aspettativa di quello che Dio mi vuole dare. Perché se Dio è sovrano, santo, perfetto e buono, e io sono sua figlia, voglio proprio vedere quello che serve per me. Questa è la speranza gioia di cui noi siamo chiamati. Un'altra fonte di gioia, per dar gloria a Dio, e poi mi avviso alla conclusione, gioia nel nostro rapporto con la Bibbia, con la preghiera e con la Chiesa. Sarò brutale, ma la cosa non penso che sia nuova per me.
A volte preferiamo guardare la televisione che leggere la Bibbia e pregare. Preferiamo un libro, una serie TV, una partita, che essere in comunione con il nostro Dio. Quel padre che ha pagato un caro prezzo per farci i suoi figli. Non sto dicendo che sia sbagliato, ho detto che preferiamo. E perché lo preferiamo? Lutero? Perché siete degli idolatri. Tim Keller dice perché crediamo che queste cose ci rendono più felici di Dio. Io so che Dio è la mia felicità, ma ci credo se e solo se agisco di conseguenza. E questo è un richiamo che Dio nel suo amore ci fa per noi. E a volte io stesso mi dico, ho avuto una giornata pesante, troppo dura, sono troppo stanco per leggere la Bibbia, mi voglio rilassare. Ma Dio ci dice, riposati in me. Venite a me voi che siete stanchi e travagliati, vi darò riposo. Cosa vuol dire? Solo per i non credenti? Vuol dire che la tua giornata è stata di schifo? Lo so, è vero, il mondo è questo. Gesù dice, vieni a me che ti capisco io. Io lo so che conduco una vita molto meno faticosa di molti di voi. E mi rendo perfettamente conto che per alcuni trovare 10 minuti per leggere la Bibbia è molto più difficile che per me trovare un'ora. Quindi lo dico con totale rispetto, per carità. Ma se Dio è sovrano su ogni cosa, e la sua parola, pregare con Lui, passare tempo con Lui è la nostra gioia. A volte preferiamo non venire in chiesa. Perché? Perché crediamo che sotto la parola di Dio, pregare, lodare insieme, non ci dia la felicità, come altre cose. Ora, non sto dicendo che dobbiamo venire sempre in chiesa, ci possono essere delle eccezioni. Eccezioni. La domanda è, cosa dà più gloria a Dio? A volte, può essere stare a casa con la famiglia, che magari si vede una settimana, due, non lo so. E non ci sono alternative, non lo so. Oppure magari è l'unico modo che puoi incontrare quella persona, che può servire in un certo modo. Va bene. A volte. La norma dovrebbe essere trovare soddisfazione in Dio, gioire nella sua parola, nella lode comunitaria e anche singola, la preghiera. Queste sono le nostre gioie, perché siamo più vicini a Dio. Quando lo diamo insieme, se ne stiamo facendo altro che un'ombra di quello che faremo in cielo per l'eternità. E non si tratta di devi fare il tuo dovere. Non esiste prima il dovere e poi il piacere in queste cose. Dio mi dice, io sono il tuo piacere. Abbiamo trasformato la cosa più gloriosa che abbiamo, stare con Dio, parlare con Lui, in un dovere noioso. E questa è una tragedia. Questo non dà gloria a Dio, fa male a noi e tiene le persone lontane da Dio. Crediamo che la Bibbia e la preghiera siano le cose più importanti per noi. Quella è la nostra felicità. Lo so che vuol dire cambiare completamente il nostro modo di pensare, lo so, parlo per me, ma è questo che dice la Bibbia. Romani 12,2, famosissimo passo. Non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Perché? Perché conosciate per esperienza, quindi provare e vivere, quale sia la volontà di Dio. Buona, gradita e perfetta volontà, uguale essere felici. Siate rinnovati nella vostra mente per essere felici. È un modo per capire se ci stiamo conformando al mondo o no, e capire il se solo della nostra vita. Se solo, allora sarei felice. Se solo avessi, se solo potessi, se solo fossi. Se solo fossi più ricco, più alto, più bello, più giovane. Se avessi un lavoro migliore, una macchina nuova, una casa più grande, se solo potessi andare in ferie, avere la badante, che cosa ne so io per voi, cosa volete? Meno figli, più figli, cosa volete? Certamente la vita sarebbe più semplice per queste cose, certamente Dio nella sua bontà ci vuole anche dare queste cose, per carità, non sto dicendo questo, ma diciamocelo, forse dovremmo dire, se solo conoscessi di più la Bibbia, se solo il frutto dello Spirito fosse più evidente in me, se solo riuscissi a vincere questo peccato, se solo potessi servire meglio di più. Questi sono i se solo che vedo nella Bibbia e sono doni che Dio ha pronti. Non sono i se solo che spero, non sono promesse. Promesse. In realtà, dice Paolo ai Corinzi, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, perché vogliamo i ragionamenti. E tutto ciò che si leva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Tutte quelle bugie che ci dicono che siamo felici lontani da Dio. Satana ha cominciato a dirlo in Eden questa bugia, continua a ripetercela. E questo è il discorso, crediamo alla verità o alla bugia. Solo la gloria di Dio è la nostra felicità. Solo vivendo obbedendo a Lui, mettendo Lui al primo posto, potremo essere felici in mezzo alle difficoltà. Pietro dice ai cristiani perseguitati, e la persecuzione da vari aspetti. Se poi dovete soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomenti la paura che incutono, non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore dei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. E quando serve la speranza? La speranza serve quando non ne hai, di solito. La speranza serve quando intorno a noi le cose non vanno bene. E parliamoci chiaro, in un mondo caduto, soggetto al peccato, con la creazione che geme, le cose vanno male. La nostra speranza è in una gloria futura, magnifica, e in una vita qui che ha lo scopo e dà gloria a Dio. Dio è santo, Dio è potente, Dio è grande, Dio è amore. Lo diciamo spesso, lo cantiamo spesso. E noi siamo figli di questo Dio. Dio è grande, Dio è santo, Dio è potente, Dio è amore, e noi siamo suoi figli. Non viviamo cercando significato, servendo falsi dei, cercando felicità dove solo Dio ce la può dare. Che la nostra speranza sia quello che ci rende diversi. Che Dio sia veramente la fonte della nostra gioia.